circa 6-7 anni fa, avevo dato un messaggio che era intitolato Back to Basics, che vuol dire andiamo indietro ai punti basilari. Questa è una logica anche tecnica, no? Professionale e così via. Ovviamente allora non ne avevo parlato in relazione ad aspetti professionali, ma aspetti che riguardano la nostra posizione come persone, come credenti, come chiesa e così via. Ebbene, sono passati un po' di anni, però sono stato sollecitato dal bombardamento di domenica scorsa da parte di Alessio a riprendere quel concetto. Andiamo a vedere cosa sta di fondo, perché il messaggio di Alessio, che ha parlato come contenuti di cose che sono perfettamente vere, sì, ben chiaro, ma ne ha parlato in termini fondamentali. Il titolo del suo messaggio è Il donatore e i suoi doni. E normalmente succede che quando si fanno dei messaggi relativi a questo argomento dei doni, si parla dei doni e il donatore. Lui invece, non so se l'ha fatto apposta o meno, ma ha detto il donatore e i suoi doni, cioè ha dato un ordine di priorità diversa. Dopodiché, quando ha sviluppato il messaggio, l'ha sviluppato in questa logica, cioè mettiamo gli occhi sul donatore e non tanto sui doni, perché in effetti è abbastanza facile quando si parla di doni pensare a io ho il dono di qui, quell'altro ha il dono di là e dimenticare che questo non è una proprietà privata, è un dono e quindi la nostra mente deve sempre andare al donatore. Questo aspetto di capovolgimento su cui mi ha fatto riflettere il messaggio di domenica scorsa, in qualche modo deve essere stato anche un capovolgimento tuo, perché hai detto che eri partito con una marcia o con una impostazione, poi il Signore ti ha scaravoltato tutto, l'hai detto due volte durante la predicazione. Allora dico, bene, cosa dobbiamo fare noi di questo messaggio che è costato un capovolgimento dei suoi piani di uomo, perché il Signore gliel'ha rivoltato per strada. E noi come dobbiamo prenderlo? Dobbiamo prenderlo, secondo me, con la stessa logica, andare a mettere gli occhi sul donatore piuttosto che perderci nelle giuggiole, un po' nella così, delle volte succede, riguardo ai doni e al fatto che sono in tanti casi, non dico qui, ma in tanti casi sono un po' presi in maniera sbagliata. E allora ho detto, questo è lo sviluppo del concetto di fondo, ma ne ho detto che titolo do a questo punto, considerando quello che ci ha raccontato Alessio. E il titolo l'ho trovato in Luca 18:8, riesci a farlo vedere? Non mi sono accorto che l'ho detto anche a Luca. Luca. 18:8. È comparso? Dice in sostanza quello che ho scritto nel titolo, dice, ma troverò la fede quando tornerò? Perché i doni sono un frutto della fede. E il Signore con questa parola, che è collegata a un episodio o una parabola, meglio una parabola, dice che c'è un collegamento fra due cose, uno troverò e l'altra quando ritornerò. Cioè, vi ho mandato dei doni, ce ne sono per tutti, ma troverò gli effetti. Ripeto, Alessio ha sottolineato questo fatto. Perché non ha parlato dei doni in quanto elenco di tipi di doni, occasioni, ma dei caratteri dell'uomo che il Signore vuole vedere per poter far fluire nel mondo i doni. Perché ma ha bisogno di un trasmettitore intermedio che non modifichi, che non ci metta del suo, ha bisogno di un canale di trasmissione perfettamente pulito, che è dovuto, sostenuto, funzionante mediante la fede. Questo è il punto. Però allora adesso, tornando al titolo, troverò la fede quando ritornerò. Ci sono due cose da collegare. Una dice ritornerò, è il punto. E il secondo troverà. Quindi cosa vuol dire? Che viene, ma troverà, e di mezzo cosa c'è? Cercherà, ok? Il Signore tornerà e cercherà per vedere se trova la fede. Allora noi dobbiamo collegare tramite il cordone della fede il fatto del ritornare e del trovare. Quando tornerà? Allora mi sono soffermato primo, nella prima parte di questo studio, di questo messaggio, a individuare il ritorno. Quando ritorna il Signore? Quando verrà a cercare e vedere se trova i doni che Lui avrà distribuito sulla base di questo uragano fluente che dovrebbe essere la fede? Allora, ci sono diversi passi che parlano del ritorno del Signore. Ne cito alcuni. Uno si trova in Giovanni 14,3, anzi sullo stesso capitolo, versetti 3, 17 e 28, dice: quando tornerò. Lasciamo stare il contorno, ma dice per tre volte nello stesso passo: tornerò. Allora vuol dire che torna. Andiamolo a collocare nel tempo. Negli Atti 1,11 si dice la stessa cosa. Quando il Signore risale al cielo, ci sono quegli uomini, dice: ma cosa state a guardare per aria là? Tornerà nello stesso modo in cui l'avete visto andare via. Ancora, se prendiamo la seconda lettera ai Tessalonicesi, adesso questo non mi ricordo esattamente come lo dice, ma seconda Tessalonicesi del versetto, nel capitolo 2, versetto 1, Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 1, mi sembra, se non ho sbagliato, perché proprio non me lo ricordo, ma evidentemente ho scritto male, perché non lo c'è, non c'è niente. No, ma quella è la prima Tessalonicesi, di cui... Sì, quella è la prima Tessalonicesi. Io, di cui mi servo dopo. E niente, ad ogni modo, ci sono questi passaggi, direi che ce n'è un altro che ancora una volta potrei avere confuso, Ebrei 10, 37, 38, 37, 39. Niente, non so, ho trascritto qualcosa di malandato, ho sbagliato. Comunque è chiaro come nella parola si parla del ritorno del Signore. E quindi andiamo sul classico passaggio a cui faceva riferimento Nicola un momento fa, che è quello di 4, prima Tessalonicesi 4, dove dice esattamente queste parole. E prendiamo dal versetto 15, dice: poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. I morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Non so se sia chiaro che nella parola si parla di due ritorni del Signore. Questo è il primo ritorno del Signore, ma non torna sulla terra. lo incontreremo nell'aria, l'abbiamo appena letto, no? Quindi è un punto, un giorno, un momento particolare di incontro in cui il Signore, che deve venire a portare da lì in poi dei giudizi, non sottopone a giudizi coloro che hanno creduto. Quindi questi, tutti quelli che hanno creduto, morti o viventi in quel momento, quando arriverà, saranno portati fuori dalla terra, come morti o viventi, e incontreranno il Signore nell'aria. Perché è giusto? Ma perché se hanno creduto nell'opera redentrice del sangue e quindi non vanno rigiudicati, perché da lì in poi compaiono dei tempi di giudizio. Poi ci sarà, dopo i giudizi, quelli che durano 7 anni, ci sarà un'altra fase di giudizi, della quale al momento non ci occupiamo, perché noi siamo ancora in una strada, per strada, in un momento in cui il primo incontro, quello nell'aria, deve arrivare. Ed è una promessa che il Signore ha fatto, per le motivazioni che ho appena elencato, a coloro che hanno creduto. Ci sono dei fratelli che hanno creduto, che noi abbiamo avuto qua, prendiamo Lorenzo, prendiamo Remo, prendiamo la Maria Teresa, che non sono più, sono dei credenti e si saranno per primi, al grido del Signore, della sua tromba, a risorgere. Chiaro che sono delle cose particolarmente impressive, ma il Signore dice che funzionerà così. Dopo anche noi viventi, se saremo viventi a quel momento, andremo a incontrare il Signore. Ma quando avviene questo? Quando? Che spazio di tempo c'è da adesso al momento in cui si verificherà questa cosa? Allora, ci sono dei dati abbastanza chiari, ma non esatti. Il Signore non dice mai esattamente quel tal momento. Perché lo fa? Perché se no diremmo, ma tanto dunque, e domattina, adesso per stasera, continuo però a fare le cose a modo mio, no? Perché siamo fatti così. Quindi il Signore vuole che noi crediamo perché crediamo in Lui, non perché siamo sollecitati da fatti, situazioni o qualcosa del genere che ci metterebbero nella condizione di fare i furbetti, diciamo. E il Signore non ne vuole di furbetti, vuole dei credenti che credono in Lui e alla Sua parola. Bene, allora, ci sono delle frasi che adesso velocemente richiamo, in cui il Signore dice che 1000 anni sono un giorno del Signore. Tutti sappiamo che c'è una prospettiva, che è in corso evidentemente, di 6 giorni di 1000 anni, che hanno cominciato da quando è cominciato la vita dell'uomo sulla terra. Sono passati 4 giorni del Signore, cioè 4000 anni, da quando è cominciata la vita dell'uomo sulla terra al momento in cui è venuto il Signore. Dopodiché ne mancano ancora 2 giorni, ma se voi ricordate, certamente vi ricordate, è chiaro che quando il Signore ha fatto la creazione, a un certo punto aveva finito tutti i lavori, diciamo, in 6 giorni, ma ne mancava uno, che era il 7° giorno, che non c'è stato. Perché? È perché noi abbiamo sbagliato, non abbiamo lasciato il tempo al Signore di poterlo godere. Ma andiamo in Ebrei, per cortesia, in Ebrei al capitolo 4, no, non è 4, giro la pagina, la trovo, ma forse proprio il 4 invece, sì, è nel capitolo 4, Ebrei 4, e prendiamo dal versetto 4, dove è scritto: perché in qualche luogo, a proposito del 7° giorno, ed è in Genesi 2, è detto così: e Dio si riposò il 7° giorno da tutte le sue opere. E in questo passo fa riferimento a un altro passo appena richiamato, dice questo: non entreranno nel mio riposo. E questo è anche detto nel Salmo 45. Poiché dunque è riservato ad alcuni di entrarvi e a quelli ai quali la buona novella fu annunziata prima non v'entrarono a motivo della loro disobbedienza. Allora, attenzione al versetto 7, egli determina di nuovo un giorno, oggi, dicendo nei salmi dopo lungo tempo, come si è detto dianzi, oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori. Infatti Dio non avrebbe poi parlato d'un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di Lui si riposa anche egli delle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Cioè, il settimo giorno, come era previsto, lo dico in termini semplici, è come mancato. Ma non è stato perso, viene spostato nell'asse dei tempi e questo settimo giorno si verificherà successivamente. Quando? Quando il Signore sarà a celebrare questo evento, non soltanto come apparentemente sembra sia stato all'inizio, in cui non c'era ancora l'uomo, ma con gli uomini, con quelli uomini, poi uomini e donne naturalmente, con i quali egli ha fatto un patto nel suo figliolo, questi l'hanno accolto e costituiscono l'esercito del Signore. A quel punto lì celebrerà, ci sarà il settimo giorno di riposo. Va bene, allora settimo giorno vuol dire 1000 anni. Dove li cacciamo questi 1000 anni? Abbiamo detto da 0 a 4, si va a quello che il mondo chiama l'anno zero, nascita del Signore Gesù. Poi ci sono altri due giorni di 1000 anni, li stiamo percorrendo, verso la fine di questi due, di questo secondo giorno dopo la nascita, ci saranno gli eventi, li andiamo a vedere fra un po', e successivamente ci sarà il giorno del riposo, il settimo giorno. Allora, noi dobbiamo considerare che il cambiamento assoluto nella storia dell'umanità è avvenuto quando? Con la nascita di Gesù? No, non è avvenuto con la nascita, ma è avvenuto in corrispondenza alla vittoria del Signore sul male. E questa è la croce. È dell'anno 30, secondo gli studi che io non ho fatto io, ma se leggete il libro di Pasce spiega tutta questa cosa, sembra che il giorno della resurrezione sia stato la domenica 9 aprile del 30. Il 9 aprile del 30, secondo questi studiosi, il Signore Gesù è rinato, è risorto, il che vuol dire che ha chiuso tutta la storia precedente, di cominciata una posizione nuova dell'umanità e del rapporto dell'umanità col Signore. Allora, i due giorni, che sono 2000 anni, partono dal 30. 30 più 2000 fa 2030. Però questo è per finire i 6 giorni, dopodiché c'è il settimo giorno, dove non c'è più guerra, distruzioni, così via. E quindi di mezzo, prima del 30, cosa c'è? Ci sono i 7 giorni dei giudizi. Quindi conclusione, 30 meno 7 fa 23. Ok? Che questo sia un calcolo esatto non lo posso dire, però delle indicazioni qua sopra ci sono, e sono anche altre voci. Vi ricordate il papà? Una volta eravamo, che mi sembra, nel 16, era seduto a Cresamodo dove c'è adesso Simona, e si parlava un po', non eravamo durante il culto, ma così, come se fosse oggi pomeriggio quando si chiacchiera, e mi ricordo che disse questa frase: prima che arrivi il Signore ci saranno 6 anni, al massimo 10. Era nel 16 quando lo disse. Allora, Saulo non l'avrà detto perché sognava. Voglio dire che non è lontano il giorno in cui il Signore viene a prenderci. Non è lontano il giorno in cui il Signore ci viene a prendere. Io ho detto dei numeri a calcolo così, poi mi sbaglierà un po', non voglio mica dire, ma se guardiamo le sue promesse le cose stanno in questo modo, va bene? Beh, allora, buttato lì in questo modo, proseguiamo con il resto di quello che voglio dire. Tornando indietro, appena detto che il Signore, quando tornerò, troverò io la fede? Allora, quando tornerà l'abbiamo all'incirca fissato. Ma non ti dà, va bene. E verrà a cercare la fede, la troverà. Questo è l'interrogativo che ci propone. E abbiamo letto prima mi sono giustamente fermato un po' prima, tornando al libro degli Ebrei, lo stesso capitolo, però vado avanti, prendiamo dal versetto 8. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo nella terra promessa, ho perso il filo, il riposo, il Dio non avrebbe poi parlato di un altro giorno. Non gliel'ha dato il riposo perché non era il tempo, ha shiftato, scivolato avanti. E quindi prosegue al versetto 9 dicendo: resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di lui si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Allora andiamo al versetto 11 e dice: studiamoci dunque di entrare in quel riposo, onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza, quella passata, quella di Giosuè. Perché la parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada, e spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e non v'è creatura alcuna che si occulta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di colui a cui dobbiamo rendere ragione. Allora, torno al versetto 11, studiamoci dunque di entrare in quel riposo, quello che deve partire fra molti anni. Bene, allora studiamoci cosa vuol dire, non è che studiamo, diamoci da fare, diamo valore, mettiamoci un impegno volitivo a comprendere questa promessa del Signore, promessa che non è una cosa da poco, è una qualcosa di globale, enorme, non c'è la prova d'appello a sbagliare, diciamo così, a non essere pronti quando il Signore verrà a prenderci. Noi abbiamo bisogno di essere pronti. E allora a questo punto riesco a fare, spero di essermi spiegato, a fare un collegamento con temporale e di maggior valore quello che si è detto domenica scorsa Alessio. Perché Alessio ha premuto sul valore non dei doni, ma del donatore. Allora il donatore, stiamo dicendo, fra poco viene a vedere, viene a chiedere conto, viene a chiederci conto. E quindi adesso io scivolo su un'altra parte del messaggio, che è quella di entrare nella collocazione temporale, se così riesco a fare, a dire di quello che ci ha detto Alessio, ma non solo temporale, che ho già grosso modo indicato, ma anche del valore che ha. Lo riprendo: il Signore torna fra non molti anni e viene a chiedere conto di cosa avete fatto, del mio Signore, del mio Gesù, cosa ne avete fatto. E ritornerà e ciò che riscontrerà è la fede. E lui ha sparato a cannonate domenica sul discorso della fede, la fede. E quindi adesso io mi sposto a vedere, esaminare con voi queste, una sorta non di sintesi di quello che lui ha fatto, ma di focalizzare l'applicazione che io ho capito di quello che lui ha detto. Vorrei anche considerare che al versetto 'era un altro versetto che non... Ah sì, che lo ritrovo, scusate. Siamo sempre su Ebrei, andiamo al capitolo 13. Ecco, al capitolo 13 degli Ebrei e al versetto 15 dice: per mezzo di lui dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, di lui è Cristo, cioè il frutto di labbra confessanti il suo nome. Verrà a vedere se qui nelle nostre labbra c'è la confessione del nome di Cristo, cioè siamo riempiti di Cristo, della luce di Cristo, del valore di Cristo. Conseguentemente, se è Cristo che è il nostro cuore, i doni dove sono? È lui che li porta. Sono nostri perché lui è nostro. O meglio, noi possiamo essere canali, portatori di doni, perché il Signore è quello che li dà. E se il Signore abita in me, poi stabilirà lui se vuole che sia avvenga un certo dono che si manifesta oggi, poi sparisce, oppure è permanente, non sappiamo niente, ma è solo la sua presenza, il suo spirito dentro di noi che fa fluire dei doni. E allora qual è la nostra parte che riguarda i doni? Cioè, perché i doni che il Signore viene a cercare si manifestino? Ma dobbiamo anche capire un'altra cosa, perché li viene a cercare? Ma perché ce li ha dati? Perché ha fatto tutto quello che è scritto nella parola per poterceli dare. E quindi si aspetta come un minimo di gratitudine, chiamiamola semplicemente così, perché lo onoriamo. Vi ho preparato tutte queste cose, ho sofferto, ho patito, ho affrontato tutto quello che dovevo affrontare. Sono io stesso che vengo a abitare nei vostri cuori. Se mi aprite la porta, ma io faccio uscire dei fiumi da voi, fiumi di doni. Io vengo a vedere se questi fiumi, o ruscelli almeno, o rigagnoli, non lo so, ma ci sono, c'è qualche cosa. E questo è un riscontro che il Signore ha tutti i diritti di venire a fare, e lo viene a fare, lo vedrà. Tant'è che ci sono collocazioni diverse nella nostra, nella nostra scala di posizione rispetto al Signore, in relazione a quanto noi gli abbiamo permesso, o gli stiamo permettendo per ora, di far fluire i suoi doni. Ma i doni su che base viaggiano? Qual è la base per cui il Signore dà dei doni? Di suo cuore, di disponibilità, li dà a tutti. Ma chiede però che ci sia la fede, che ci sia la fede. E infatti il passaggio da cui sono partito dice: ma troverò la fede quando ritornerò. Perché se c'è la fede, io da questa ho la misura dei doni. Non mi interessano i doni in se stessi, in un certo senso si può dire, ma mi interessa, però io voglio vedere che cosa la vostra fede ha prodotto, che in quale modo voi avete vissuto il rapporto con me da quando vi siete convertiti, per portare una replica più o meno completa, precisa, di chi sono stato io. Questo il Signore lo vuole vedere, se lo aspetta. E allora, come sto cercando di dire, noi non abbiamo, nelle mani il valore del dono. Noi dobbiamo prestare al dono, al Signore, quello che sollecita da parte sua il passarci il dono, perché la potenza è sua, non è nostra. E allora, se prendo alcune delle cose che ha detto Alessio, a cui do una sorta di ordine, ci ha detto la fede deve essere desiderata e voluta. La fede deve essere chiesta, pregando con umiltà. Cioè, a noi, se noi prendiamo questo, a noi è chiesto di prendere una decisione per agganciare lo strumento da cui poi verranno i doni. Ma non voglio ancora una volta fermarmi sui doni, che sono il risultato di una promozione, diciamo. Ma l'intento deve essere quello di avvicinarsi, perché il Signore, dando i doni, onori qualcosa che è la nostra fede, per la quale egli è morto, è risuscitato. Lui si aspetta quindi da noi un atteggiamento, non i doni sono suoi. Noi siamo soltanto degli strumenti che li possiamo portare e spargere in giro, come faceva lui, scusate il termine un po' grossolano, ma come faceva lui quando era qua. Il Signore chiama delle repliche. Quindi a noi è richiesto, verrà a vedere se troverà ancora la fede, perché? Perché la fede è la matrice, il motore vivente di tutto quello che egli ha fatto e che chiama noi fare. Poi un'altra cosa che ci ha detto, che mi sembrava ce ne fosse un'altra ancora. L'ho già mezzo detto. L'altra cosa che sempre riguarda la fede è perché la fede è il principio attivo, lo rinforzo il concetto, è il principio attivo ed è il primo carattere che Dio vuole vedere nell'uomo, e tant'è che dice che senza di esse è impossibile piacergli. Allora viene a cercare se c'è fede, perché è un valore assoluto, essenziale. Senza quello non è possibile piacergli, e quindi tantomeno che ci siano dei doni. Non so se riesco a passarvi il messaggio, perché Alessio ha parlato più strettamente dei doni. Io sto cercando di più sportarci su quella frase che ho citato prima, quella che c'è ancora lì, perché viene a cercare, il Signore viene a cercare se è entrato nei nostri cuori, e fino a quel punto è entrato il valore essenziale che dipende da noi. Dipende da noi. La fede viene suscitata dal Signore, ma deve trovare una reazione nostra. Poi il fatto dei doni è una conseguenza. Ma non fissiamo, e questo è il punto forte di ciò che Alessio ci ha detto, era molto calmo, parlava così domenica scorsa, saltava come un matto con delle urla paurose. Avete provato a prendere a sentire la registrazione? Ma perché ha ragione? Ma mi interessa adesso, mi interessava trasmettere a voi il fatto che non ci fermassimo a parlare dei doni in quanto doni, ma ci fermassimo a capire bene che i doni sono una conseguenza della fede, un atto di fiducia che il Signore fa nel concederli a chi? A questo, quello, a quell'altro, perché siano dei fedeli figliuoli, eredi, coeredi, fratelli, che spargono ancora in giro nel mondo lo stesso seme che è sparso lui, in quantità diverse, tipi diversi, quello che volete, ma che percorrono quella strada, da bambini tenuti per mano, ma bambini che percorrono quella stessa strada. Dunque, allora, il principio attivo l'ho messo. Poi l'altra cosa, c'è una parte particolare, beh, ovvio, che invece è di Dio, perché è Dio poi che dà il dono. A me sta a aprire la porta, che è quella della fede. A noi sta a aprire la porta, che è quella della fede. Per ciascuno di noi c'è questa apertura, c'è questa attesa. Il Signore se l'aspetta, troverò la fede, dice, perché è l'elemento essenziale, è il carattere essenziale che dipende da noi. Se noi apriamo quella porta, il Signore fa passare la ricchezza, la sua ricchezza. Quindi la fede viene donata da Dio, ma non va sparsa così, va là dove il Signore vede che c'è una posizione di cuore che evidentemente si è avvicinata, sta comprendendo, sta riflettendo, si trova di fronte a delle situazioni che sono come delle occasioni in cui si può esercitare fede, e il Signore vede se la esercitiamo e ci può quindi far camminare, facendo sì che la fede esploda dentro nei nostri cuori con una ricchezza che in una fase di avvicinamento non ha. Ma la fase si chiude nel senso che quando arriva la rivelazione che il Signore dà, ed è lo Spirito Santo, il momento della conversione. Quello è il momento. Quanto, come quantità, non lo so. Però è chiaro che anche nella fede ci può essere un cammino. C'è un cammino. Si autoalimenta e il Signore è felice di poter, avendo messo una base che è la sua presenza come Spirito nel cuore di una persona, e dopodiché se questa si lascia trascinare, si lascia portare, aumenta questa profondità di comunione, unità meglio di comunione, e la apertura, diciamo, dei doni può cambiare. Anzi, succede così. Io credo che un po' tutti abbiamo letto qualche libro che riguarda i doni, e di gente che ha avuto dei doni, ma no, alcuni hanno avuto anche un dono d'acchito nel momento della conversione, ma ce ne sono stati parecchi che solo in un tempo hanno poi manifestato uno o più doni, perché il Signore deve, come devo dire, proporzionare i doni, la diffusione, la potenza, la realtà dei doni in relazione a come si muove la crescita di fede della persona o delle persone. E abbiamo anche letto nel passo precedente che, e lo riprendo, che Gesù verrà a cercare se c'è fede, verrà a cercare se c'è fede. Quando ritornerà. Un'altra cosa che è, quando noi esercitiamo la fede, il Signore risponde. E qui senza in particolare scivolare o andare a parlare di doni ancora, però il Signore risponde, perché il senso di pace l'avete provato in qualche momento esercitando la fede? È un dono o no? Ma cos'è un portafoglio? Cos'è? È un dono. Non è detto che doni siano perché uno fa così e un altro risuscita. C'è una gamma di doni molto più estesa, perché la pace, il sentirsi sicuri, sentirsi tranquilli. Nel suo messaggio si parlava, per esempio, della sicurezza, della pace che c'era nei cuori di quelli che stavano per essere sbranati dai leoni o di quelli che venivano date le fiamme. È un dono, eh? È un dono. Tutti conosciamo la paura. Bene, allora dico bene nel senso che fra i doni che il Signore ci può dare, che direttamente direi ha già dato anche a diverse situazioni anche a noi, dei momenti di recupero da uno stato di allarme a uno stato di sicurezza, di pace. Sul quale poi, se ci pensate bene, si riflette, dice, boh, non so mica come mai, però sto così tranquillo. È vero che è successo? È un dono. La situazione che ci aveva allarmato è una cosa che il Signore ha permessa, ma vedendo una reazione nei nostri cuori ci può benissimo dare una liberazione, quindi pace, sicurezza, tranquillità e coraggio. Allora, usciamo anche un po', rivalutando il concetto generale di dono, perché troppo facilmente quando si parla di doni si parla di che cosa? Che uno è risuscitato dai morti, che non so cosa. C'è, non voglio dire, il Signore ha risuscitato dai morti e lo spirito per cui l'ha fatto è lo stesso che dona a noi, quindi di principio c'è, ma c'è una quantità di doni che noi ci dimentichiamo di prendere in considerazione. Quando è successo qualcosa, che ci siamo disperati e abbiamo pregato, poi improvvisamente è entrata calma. Beh, non è un dono. Si sta benissimo quando, a fronte di difficoltà e pregando, rivolgendosi al Signore, poi a un certo punto si sgonfia tutto e si sta bene. È un dono del Signore. Vuole che i suoi figliuoli siano tranquillizzati. E questo poi permette altre cose, se ci pensate bene, perché quando siamo agitati o preoccupati non riusciamo a ragionare bene, un po' è così. Se però ci spostiamo per effetto della preghiera in uno stato di serenità, tranquillità, io dico che tutti abbiamo provato a renderci conto di una cosa, che una volta che è sparito quel momento di ansietà perché il Signore ce l'ha tolto e l'ha sostituito con la calma, si vedono le cose diverse e in modo diverso. È vero o no? È così. E questo modo diverso è sempre costruttivo. È sempre costruttivo. Allora c'è una continuità di dimensione, di importanza, di visibilità dei doni che ha una gamma enorme. Sto dicendo, allora, guardiamo quanti doni in effetti e quante situazioni in cui il Signore ci ha fatto dei doni, anche se non permanenti, diciamo, ma in cui noi in effetti abbiamo goduto di un trattamento privilegiato, un trattamento personale, particolare. Perché? Perché il Signore benedice i suoi figlioli. Infatti una delle cose su cui ha battuto parecchio Alessio è quello di chiedere pregando, l'abbiamo anche letto, si prega e chiedi. La preghiera apre automaticamente un rapporto con il Signore. Sarà una preghiera, diciamo, più o meno ben fatta, più o meno brillante, più o meno lunga, più o meno lagnosa, non lo so, ma intanto ha un valore. Parlo con Lui, mi insegnerà anche a parlare meglio, più chiaramente, a sfoltire dalle sciocchezze per entrare nel nocciolo della questione. Allora, vedete che il valore del donatore dei doni, spero di essere stato abbastanza chiaro, si sposta ad un rango di continuità, di semplicità, di occasioni, di circostanze che di solito non ci si bada, perché siamo dei presuntuosi. Perché, ritorno quindi a una cosa che ho tentato di puntualizzare all'inizio, perché si pensa subito a quei doni che sono elencati, alle macro cose, alle guarigioni. Ci sono, ma se noi andiamo a mettere gli occhi su questo, diventiamo facilmente cosa? Del presuntuoso che il Signore non può dare il dono. Non glielo può dare. Perché? Perché ne fa un atto di presunzione? No, il dono viene da me, dice lui, non da te. Fai un po' di strada. Arrivo. Quindi nel messaggio che ho ricevuto, il valore che ho ricevuto, che sto cercando di riportare anche a voi, è quello di porre da parte nostra l'attenzione sugli stimoli e le responsabilità, non tanto sul dono, ma sugli stimoli e le responsabilità che noi abbiamo perché il Signore possa servirsi di noi come donatori. E adesso qui emerge un'altra cosa che è estremamente importante, perché questi stimoli e queste responsabilità sono sostenute dalla volontà. Sono sostenute dalla volontà. La volontà rimane un elemento essenziale assoluto nella nostra persona e non può essere così, perché è una caratteristica primaria che ci è stata donata alla creazione. Quando siamo stati creati, siamo creature di Dio, una caratteristica primaria ci è stata donata. Dio ha la volontà, però a noi ha detto: io voglio che voi siate mia immagine e somiglianza. Io ho una volontà che arriva a non so che, ma il seme di quello l'ho dato anche a te. E noi siamo fortemente colpevoli, in generale, perché non diamo valore a questa volontà che il Signore ci ha dato. E riprendo anche ad approfondire il concetto della volontà, perché Quando ce l'ha data? Quando ha creato noi? Ci ha creati con la volontà. Il peccato dov'era? Non c'era. Non c'era. Ci ha creati con la volontà. Questa caratteristica è uguale a lui. Il peccato ha preso corpo perché? Perché l'abbiamo esercitata male. La volontà è nata prima, la volontà è una caratteristica di fondo proprio della nostra natura. L'abbiamo usata male ed è venuto fuori tutto il discorso, questo discorso qua in sostanza, perché l'abbiamo usata male. Ma è una caratteristica che è antecedente al peccato, è una caratteristica di fondo, mentre tutte le ragioni per cui noi viviamo in un certo modo, per cui il Signore arrivando qua, quando tornerà, cerchi la fede e non la trova. Diciamo un'ipotesi, che non la trova. Ma perché non la trova? Ma perché è colpa nostra, perché abbiamo usato male la volontà, che è rimasta probabilmente ferita rispetto a quella, al grado, diciamo così, al volume, al valore con cui c'era stata data alla creazione. Ma non è sparita. Tant'è che appunto il peccato è entrato perché abbiamo scelto, perché abbiamo fatto la volontà, ma poi da allora in poi in tutta la Bibbia si continua a parlare del fatto che abbiamo il compito di esercitare in volontà. Se ce l'aveva data di valore 1000, può darsi che sia calata, sia 500, ma c'è ancora. E noi quindi abbiamo un obbligo di usarla. E questo fatto si può vedere anche nei racconti, tanti racconti che sono in questo libro. Di profeti, non profeti, uomini e donne hanno esercitato la fede, hanno voluto, si sono esposti, ma sono andati avanti e hanno ottenuto il risultato. Perché? Perché la volontà è nelle nostre mani. È nelle nostre mani al punto che il Signore Gesù, Dio Padre, ma c'era anche il Signore, ma all'inizio, quando ci ha proposto il famoso comandamento, diciamo così, mangia pure e non mangiare, da che cosa dipendeva la scelta? Dipendeva dalla nostra volontà. E lui cosa ha fatto? Ci ha orientati a preferire questo, preferire l'altro? No, lui è stato zero. Perché se avesse orientato noi verso una volontà positiva, o al contrario, impossibile, ma non saremmo stati su immagine e somiglianza, saremmo stati in parte delle come creature plagiate. No, ci avrebbe tolto un valore di quelli che aveva promessi. Il valore era se vi ho creati a mia immagine e somiglianza. Dio è assolutamente autonomo e ci ha creati così, liberi, a equilibrio zero, non so come dire. Bene, allora tutto questo sia pure che si è diminuito nel volume, è possibile, non lo so esattamente, ma è una qualche cosa che il Signore ci ha dato come carattere e che tuttora abbiamo. Quindi anche il fatto che una persona, una qualunque, come si suol dire, finisca questi giorni e vada all'inferno, è una sua scelta volontaria. Perché volontaria nel senso non che ha detto «Oh, io voglio andare all'inferno», ma ho fatto tutto quello che io avrei potuto fare per non andarci, che è la stessa cosa. È come dire che questa libera Bibbia la posso prendere per così e così, ma la volontà non è stata usata positivamente, è stata usata per fare il contrario di quello per cui il Signore ci ha creato. Sto dicendo in sostanza, fratelli, che se il Signore viene e verrà presto, e guarderà, cercherà se trova fede, la fede la trova, ma la trova sulla base del fatto che noi nel nostro tempo, ci sarà, quando il Signore verrà ci saranno i bimbi piccoli, i vecchioni, non lo so, tutta una gamma di persone, allora hanno esercitato o no la loro scelta. Cioè il fatto che ci sia una quantità indeterminata, ma di persone, di uomini e donne che entrino nel regno dei cieli oppure no, non dipende da un pregiudizio del Signore. C'è una preconoscenza, questo che è diverso, ma non dipende dal pregiudizio, dipende da noi. E noi entriamo come esseri umani, entriamo nell'uno o nell'altro caso, sulla base di cosa viene a cercare il Signore. Fede. E la fede è un qualche cosa che noi dobbiamo imparare a esercitare, perché lo scegliamo. Siamo grandemente colpevoli, non mettiamoci neanche non lasciamo neanche un piccolo spazio a pensare che ci sia un pregiudizio anticipato del Signore, cioè quello non lo voglio e quello lo voglio. No, ti ho creato a mia immagine, a mia somiglianza, ritoccata dal peccato, ma gli elementi essenziali te li ho lasciati, non te li ho tolti. E se permetto che tu venga al mondo, è un tuo generale evidentemente o generico, lo permetto perché nel mio cuore, nella mia preconoscenza, so che se tu sei eserciti quella libertà che io ti ho lasciato, perché tu non sei un automa, tu potrai entrare nel regno dei cieli, io lo so. Però dipende da te il continuare a giocare da automa, come? O di qua o di là. O giocare con la tua volontà in termini positivi o negativi. Ma io te l'ho lasciata e vedo che sei in condizioni, se la usi, di poter entrare nel regno dei cieli. Io vengo a vedere questo. Ti ho creato per questo, ti ho creato per la mia immagine e somiglianza, e ti ho creato per uno scopo. Da qualche parte nelle cose di lo leggo. Andiamo un attimo su Efesini, per cortesia. Sono le ultime cose che ci ha detto Alessio e sono anche le ultime che dico io. Efesini 1, 8, 9. Allora prendo la coda del versetto 7, Efesini 1, 7, verso la coda dice: secondo le ricchezze della sua grazia, della quale egli è stato abbondante in verso di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, col farci conoscere il mistero della sua volontà, essendo cosa giusta o giusto disegno benevolo che egli aveva già prima in se stesso formato, per tradurlo in atto nella pienezza dei tempi, e che consiste nel raccogliere sotto un solo capo, Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli quanto quelle che sono sopra la terra. In Lui, Cristo, dico, nel quale siamo pur stati fatti eredi, a ciò predestinati conforme al proposito di Colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della sua propria volontà, affinché fossimo a lode della sua gloria, noi che per i primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui, voi pure, dopo aver udito la parola delle verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in Lui, avendo creduto, avendo ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è... Scusate, ma leggere queste cose, va bene. Quindi è stato promesso, il quale è pegno. Sapete cos'è un pegno? Pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati, a lode della sua gloria. Perciò, anch'io, avendo udito parlare della fede vostra nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non resto mai da rendere grazie per voi, facendo di voi menzione nelle mie orazioni. Allora, qui la fede la cita come cosa di cui è stato detto a Paolo, ma se andiamo all'origine, la fede l'hanno ricevuta allo stesso modo. Ma salto un attimo perché diventa tardi e mi dispiace farvi aspettare. Se andiamo più avanti, verso la fine di questo capitolo, ci dice, allora, al versetto 19, quale sia verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza, la quale potente efficacia della sua forza ha spiegata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principata, autorità e potestà e signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Ogni cosa egli ha posto sotto i piedi e l'ha dato come capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui. Allora, qui c'è la chiusura un po' affrettata, ma la Chiesa è il corpo di Cristo. E Cristo è colui che determinerà, porterà la vittoria sugli angeli ribelli. La Chiesa è l'esercito di Cristo. La Chiesa è l'esercito di Cristo. E se quello che avverrà sarà l'esercitare il giudizio contro gli angeli ribelli. Vi rendete conto? Io è già da un po' che insisto su questo punto. Abbiamo davanti a noi un grande venire, un grande compito, un grande incarico. E se qua abbiamo detto ogni cosa gli è posta sotto i piedi, l'ha dato come capo supremo alla Chiesa, in quale modo un esercito o comunque un gruppo, facciamo una squadra sportiva in cui c'è il capitano, allora c'è un capitano ma ciascuno fa quello che vuole lui, che squadra è? Esempio banalissimo, ma quando tutti i partecipanti, tutta la squadra gioca in armonia con le disposizioni e le direttive del capitano, la squadra è squadra, altrimenti non lo è. Noi siamo provati quindi su quell'elemento essenziale da cui sono partito, da cui è partito lui, che è la fede, perché è la fede nel capitano che permette che noi obbediamo a quello che dice il capitano, e il capitano ci dice: tu prendi lo schioppo, tu prendi la bomba a mano, tu prendi questo, dove lo schioppo, la bomba a mano e quello sono esempi banali, antipatici se vogliamo, ma dei doni che il Signore ci dà per portare avanti già da qui, finché siamo qui ancora, la sua battaglia, che poi prenderà un corpo che non so definire in un altro momento, ma che richiede lo stesso punto, la fedeltà e l'unità con il comandante, con il capitano. Ho frettato un po', ho pasticciato un po', però spero di essere riuscito a farvi a passare il senso che io ho capito e la benedizione che ho ricevuto dal messaggio suo, che si è cioè sforzato di lasciare da parte i doni per capire e onorare il capitano, il comandante. Questo era il punto essenziale. E la relazione fra comandante, capitano o l'esercito è basata sulla fede. Quindi, giustamente, quando verrà, dice: venga a vedere se c'è la fede. Se avete avuto, se avete nel cuore, a ranghi diversi, la fede della quale io vi ho aperto la porta quando siete nati, perché sapevo che avreste potuto averla. E quindi diventate colpevoli o no, a causa della vostra volontà, giocata bene o no, per poter portare avanti l'impegno che io ho col Padre e che voi, essendo a mia immagine e somiglianza, siete stati chiamati a portare da parte vostra. Che il Signore ci benedica. Amen.